Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro promosso dal Centro Culturale di Milano e dal Centro Pastorale della Università Cattolica. Sono Don Ambrogio Pisoni del Centro Pastorale e sono lieto di introdurvi questa sera a questo evento dal titolo Allargare la ragione, occasionato dalla pubblicazione in lingua araba del volume di Monsignor Luigi Giussani, Il senso religioso. Spendo brevissimamente due parole per ricordare l'occasione, lo spunto che ha generato questo lavoro di traduzione e che sinteticamente si può ricordare in questo modo: un'obbedienza semplice e cordiale alla passione missionaria che ha sempre distinto la vita e l'opera di Monsignor Giussani e da lui e con lui della presenza in Italia e non solo del movimento di comunione e liberazione. In particolare il desiderio di fornire ai nostri amici presenti nei paesi di lingua araba del Medio Oriente uno strumento per poter rendere ragione in modo più consapevole e adeguato dell'esperienza della fede che vivono e perciò di poter incontrare le persone che con loro condividono il dramma della vita nei loro paesi. Grazie all'opera di tre amici di cui voglio ricordare i nomi, che poi sono stati stampati anche nella pagina di copertina del volume, abbiamo in poco più di un anno portato a termine quest'opera. E parlo della dottoressa Sanaf Adil, irachena, caldea, da anni presente in Italia, dove vive e lavora, del dottor Sobi Makul, palestinese, maronita, che vive e lavora a Gerusalemme, che è stasera qui con noi, e del dottor Kamil Aid, libanese, giornalista e scrittore, noto a tutti, e che questa sera ci onora anche della sua presenza e del suo indispensabile aiuto come traduttore. Dopo questo diamo subito inizio al nostro incontro perché il tempo è prezioso e l'urgenza dell'argomento lo esige. Innanzitutto dobbiamo dar spazio alla lettura di un indirizzo di saluto che il magnifico rettore, il professor Lorenzo Ornaghi, ha voluto spedire al professor Carron personalmente, non potendo essere qui personalmente questa sera tra noi.
Reverendo e caro Don Carron, avrei davvero voluto essere presente con tutti voi all'incontro dal titolo Allargare la ragione, promosso dal Centro Culturale di Milano in occasione della traduzione in lingua araba del senso religioso di Don Luigi Giussani. Impegni istituzionali assunti da tempo e non differibili mi trattengono a Roma. Desidero comunque che, per il suo gentile tramite, ai presenti giungano il mio più cordiale saluto, i più fervidi auguri di buon lavoro e alcune brevi considerazioni sollecitate dal vostro incontro odierno. Nel suo recente discorso tenuto a Verona in occasione del 4° Convegno Nazionale della Chiesa Italiana, discorso straordinario e destinato a costituire anche esso, come la lezione magistrale di Regensburg, una pietra miliare nel cammino della Chiesa, il Santo Padre Benedetto XVI, guardando agli orientamenti dominanti della cultura contemporanea e alle loro stesse conseguenze sulle mentalità e sui modi più omologanti di vivere della nostra società, ci ha ricordato che non è difficile vedere come questo tipo di cultura rappresenti un taglio radicale e profondo non solo con il cristianesimo, ma più in generale con le tradizioni religiose e morali dell'umanità. Proprio per questo motivo, chi attinge a una tale cultura ed è convinto di poter interpretare e vivere attraverso di essa la realtà, non sa instaurare un vero dialogo con le altre culture, nelle quali la dimensione religiosa è fortemente presente, oltre a non poter rispondere alle domande fondamentali sul senso e sulla direzione della nostra vita. Nello spronare tutti i credenti, e conta dirlo anche i non credenti, a usare la ragione nella sua totalità, il Santo Padre ci incoraggia a rendere sempre più viva la ragione, ad aprirla alla realtà. Una ragione vitale e aperta alla realtà alimenta la libertà dell'uomo e fa sì che noi credenti sperimentiamo sino in fondo la novità del fatto cristiano, accrescendo il desiderio e la volontà di farlo conoscere al mondo. Solo quando ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo, come Benedetto XVI ha sottolineato nella sua lezione all'Università di Regensburg, noi possiamo diventare capaci di un vero dialogo. E di questo dialogo autentico, una tappa fondamentale è certamente la traduzione in lingua araba del volume Il senso religioso. Quegli echi e quelle consonanze che frequentemente risuonano nella mente e nel cuore di chi legge le pagine del cardinale Ratzinger e di Monsignor Giussani diventano oggi ancora più importanti e significativi. Lo sono nel far incontrare, sicure della propria identità e pertanto disponibile senza preconcetti e pregiudizi a un fecondo dialogo, culture e tradizioni differenti. Lo sono anche e in particolare per dare finalmente risposta a quel bisogno di speranza che sentiamo in ognuno di noi, che avvertiamo crescere, pur talvolta confusamente, nella società in cui viviamo. L'Università Cattolica è lieta e onorata di ospitare la presentazione della versione araba del senso religioso. È stato questo il primo volume di quel percorso con cui Don Giussani ha sfidato, confutato e spesso vinto i conformismi e le pseudo-argomentazioni che vorrebbero rimuovere e mettere ai margini la fede cristiana e la naturale amicizia tra ragione e fede. È altresì un'opera, anche questo è utile ricordarlo ora che la sua diffusione si fa ancora più universale, in non piccola parte cresciuta e via via arricchitasi nelle aule del nostro Ateneo. Fra gli ambulacri della nostra università, quando Don Giussani fu per molti anni docente di quello stesso insegnamento che ora, caro Don Carrò, è a lei affidato. Mi è gradito chiudere questa mia lettera richiamando ciò che Sua Eccellenza il Cardinal Camillo Ruini ha osservato nel suo discorso conclusivo nel quarto convegno ecclesiale nazionale, e cioè che è sempre più necessario essere consapevoli che la luce della fede ci fa comprendere in profondità non un modello di uomo ideale e utopico, ma l'uomo reale, concreto e storico, che di per sé la stessa ragione può conoscere e che, come ha detto Benedetto XVI, il 30 maggio 2005, aggiungendo a braccio queste parole al suo discorso all'Assemblea della CEI, non lavoriamo per l'interesse cattolico, ma sempre per l'uomo, creatura di Dio. Con questa precisa consapevolezza rinnovo ogni augurio di buon lavoro e porgo a lei e in modo speciale a tutti i nostri studenti oggi convenuti in Aula Magna i più cordiali saluti. Lorenzo Naghi, suo Lorenzo Naghi.
Affidiamo ora la parola al professor Wael Farouk, che ha già presentato questo volume di Don Giussani durante lo scorso meeting per l'amicizia tra i popoli, tenutosi a Rimini lo scorso agosto, insieme ad un collega amico, pure egli egiziano. Il professor Farouk lavora e vive al Cairo, è docente di lingua e letteratura araba presso la facoltà copto-cattolica di Sacchini, presso la scuola d'Arcomboni di lingua araba dei padri comboniani e recentemente da quest'anno anche presso l'Università Americana, sempre al Cairo. Lo ringraziamo della sua disponibilità e ci apprestiamo ad ascoltare il suo intervento. Si avvarrà della traduzione dall'arabo in italiano del lavoro del professor Aid. Grazie.
مساء الخير.
مسيرة.
أود قبل أن أبدأ في إلقاء كلمتي.
iniziare a fare il mio intervento.
أن أعبر عن سعادتي البالغة.
vorrei esprimere la mia immensa gioia.
لأنني على الرغم من أنني لا أتكلم اللغة
perché الإيطالية. nonostante io non parli italiano.
وعلى الرغم من أن البحر المتوسط يفصل بيني وبين
nonostante il Mar Mediterraneo separi la vostra città dal Cairo.
لأنني لا أشعر هنا بأي غربة.
ma qui non mi sento affatto all'estero. E questo è il motivo della mia felicità. Vorrei anche ringraziare in quanto arabo
Sana
Fadil, Subhi Makhul, il sottoscritto, per il servizio che hanno offerto alla cultura araba traducendo questo libro. Avevo parlato due mesi fa a Rimini a proposito del mio incontro come arabo musulmano con Don Giussani attraverso il suo libro Il senso religioso e come questa esperienza ha rappresentato per me un momento di illuminazione e di scoperta sia a livello umano sia a quello epistemologico, che vi riassumo nei seguenti punti. Il primo punto è l'amicizia quale via per la conoscenza. La conoscenza della realtà e dell'altro non è possibile, non sarebbe possibile se non fosse quest'altro di carne e ossa, se non fosse vivo, se non fosse uomo e amico. L'amicizia ci libera dai pregiudizi a proposito dell'altro e lo porta da un mondo fatto di astratto alla realtà. Come dice Don Giussani nel suo libro, io sarò tanto più abilitato ad avere certezza su di te quanto più sto attento alla tua vita, cioè condivido la tua vita. E la via verso questa certezza è quello di essere uomo. Quanto uno è più veramente umano, quanto più è capace di fidarsi perché intuisce i motivi adeguati per credere in un altro. Il secondo punto è che Don Giussani ha cambiato il nostro concetto a proposito dell'uomo religioso, l'uomo religioso tradizionale, armato di moralità, o che campa in aria lontano dalle realtà terrestre. E ha presentato attraverso il suo stile che mette insieme le arti e le lettere con la filosofia e la realtà personale e questa è la cosa più importante, si mette a fianco dell'uomo e di ciò che è umano per presentare una via nuova alla conoscenza religiosa e questo ci permette di chiamarlo l'uomo della bellezza e della vita. Il terzo punto riguarda le componenti essenziali del libro di Don Giussani: l'esperienza elementare, il realismo e la ragionevolezza. questi concetti sono stati introdotti, o a questi concetti Don Giussani ha presentato nuovi significati che fanno di essi un metodo nuovo di conoscenza, il cui punto di riferimento è l'uomo, dove non c'è contraddizione tra l'esperienza elementare e la realtà. La realtà per lui è l'uomo e il suo mondo, e il realismo esige di liberarsi dai pregiudizi a proposito dell'uomo e della sua realtà, liberarsi dall'ideologia che emargina l'uomo, emargina anche la sua esperienza e altera la realtà, trasformandola in cliché o forme fisse. Questa liberazione è la condizione della ragionevolezza che Don Giussani vede come una relazione tra l'energia e la volontà di percezione e la presenza. La presenza dell'uomo e la presenza del mondo. La ragionevolezza è la libertà di esercizio della vita e il conferire un senso ad essa. Questa ragionevolezza non presenta delle contraddizioni al suo interno tra lo spirituale e il materiale, o il mentale e il realistico, o il logico e l'oscuro. Questa ragionevolezza, come dice Don Giussani, è una vita, una vita davanti alle complicazioni della realtà, della sua diversità e della sua ricchezza. È la ragionevolezza come meccanismo e strumento per la produzione della conoscenza attraverso la relazione con la realtà, a impedire al pensiero religioso di trasformarsi in una ideologia. Ed è questo il problema che oggi viviamo nel mondo islamico, ossia la trasformazione della religione in una ideologia, il che significa la sua uscita definitiva dalla vita umana. Questa è l'esperienza e la conoscenza che ho sperimentato come persona con gli amici a Rimini. Ma oggi vorrei parlare dei frutti di questa esperienza. Vorrei parlare della modalità di trasformazione di questa esperienza in conoscenza e della conoscenza in pratica, e il contesto e la realtà di questa pratica è stato offerto dall'intervento del Papa all'università tedesca e la reazione di rabbia e violenta cui abbiamo assistito nel mondo islamico. Di fronte a questa realtà ero davanti a due scelte alternative: quello di cambiare la realtà, in questa occasione l'intervento del Papa, con ciò che è stato scritto a proposito di esso nei mass media arabi occidentali, e di adottare una posizione a riguardo. La seconda alternativa era quella di entrare in un rapporto razionale, critico, diretto con questa realtà e con questo intervento. E a partire dall'esperienza che avevo indicato all'inizio, la mia scelta è caduta sulla seconda alternativa. Ho chiesto ai miei amici di mandarmi il testo di intervento papale in inglese, perché, e questo non è strano, tutti coloro che hanno criticato, attaccato il Papa non avevano letto il suo intervento, e di conseguenza questo intervento non era disponibile a me o agli altri. Dopo aver letto l'intervento ho trovato che il pensiero o l'idea principale attorno alla quale verte questo intervento è che la ragione sta alla base della fede. Questa idea è stata completamente ignorata e ci si è concentrati sulla citazione tratta dall'intervento o dal discorso dell'imperatore bizantino con il musulmano persiano. Questa citazione era offensiva per i sentimenti religiosi islamici. Io mi trovo adesso davanti a due sentimenti contraddittori: la felicità per aver elevato il valore della ragione e la tristezza per l'accusa di male e di violenza. La posizione basata sulla reazione e che in questo caso sarebbe l'accettazione o il rigetto non è comunque una posizione razionale, perché la reazione al discorso, all'intervento al di fuori del suo contesto significa giudicare attraverso dei pregiudizi. E quindi se mettiamo l'intervento nel suo contesto troviamo i seguenti punti. Uno, non possiamo rigettare l'accusa che l'Islam si sia diffuso o propagato nel mondo con la spada, mentre o dal momento in cui facciamo l'elogio alle guerre colonialisti che i diversi imperi nel Medioevo hanno lanciato, e definiamo queste guerre come delle guerre sante per la propagazione della fede, mentre erano le guerre ben lungi da questo, dalla religione. L'imperatore bizantino ha fatto questo discorso mentre la sua capitale si trovava sotto l'assedio degli eserciti ottomani, che facevano un uso strumentale della religione per costruire il loro impero. E affinché non venga accusato di essere ingiusto con gli ottomani, vi citerò il testo di una lettera inviata dall'imperatore ottomano al governatore egiziano dell'Egitto, governatore musulmano d'Egitto, Toman Bai, in cui il sultano Selim I dice: dalla mia sublime sede ti informo, o schiavo ribelle, che Dio ha rivelato alla mia persona di possedere l'Egitto da est a ovest. Quindi se vuoi sfuggire al mio potere, vai a coniare le monete col nostro nome e segui i nostri ordini per il loro uso e diffusione. E se non lo fai e entri sotto la nostra obbedienza, invaderò l'Egitto per distruggere le sue fortezze e uccidere persino i nascituri nei ventri delle loro mamme. Qualunque musulmano creda che questo sultano abbia intrapreso una guerra in nome dell'Islam, non ha il diritto di chiedere all'altro di guardare alla sua storia con giustizia, perché in questa maniera è lui stesso a accusare l'Islam di essersi diffuso con la spada. La ragionevolezza di cui parliamo non si confronta con una realtà frazionata e non lo prende in considerazione con una certa duplicità, due misure, ma purtroppo i musulmani nel celebrare la loro storia non guardano al modo in cui l'Islam si è propagato nel sud-est asiatico senza violenza e senza guerre, attraverso i movimenti dei sufi mistici e le relazioni commerciali. Perciò, quando parliamo della relazione dell'Islam con la ragione, oppure della violenza, nella storia o nel momento attuale, bisogna fare la distinzione tra tre livelli differenti. L'Islam, due, l'interpretazione dell'Islam in un momento preciso e presso un gruppo preciso, e terzo, la pratica dell'Islam nella realtà e nella vita quotidiana. Al primo livello, l'Islam, non troviamo in esso nessun testo contro la ragione, ma al secondo livello, l'interpretazione dell'Islam, troviamo dei principi e dei pensieri abbondanti contro la ragione, anzi contro l'Islam. E qui citerò quanto ha detto il filosofo musulmano Al-Kindi del IX secolo, perché ci illustra quando l'interpretazione della religione diventa contro la ragione e contro la religione insieme. Dice Al-Kindi: quelli sono coloro che sono allontanati dalla verità, nutrono una inimicizia verso la filosofia per difendere le loro posizioni, le loro cariche che hanno occupato, di cui sono impadroniti senza meritarle, ma solo per primeggiare e per usare le religioni come commercio, commercializzare, mentre sono privi di religione. Perché chi fa commercio con qualcosa lo vende, e chi vende qualcosa non è roba sua. Chi fa commercio con la religione non ha alcuna religione, ed è lecito essere screditato dalla religione. Chi si oppone alla verità delle cose, della scienza, chiamandola miscredenza. E alcuni secoli dopo Al-Kindi arriva Averroè per ripetere le stesse parole. Al terzo livello, ed è la pratica dell'Islam, è chiara la retratezza scientifica ed economica, la corruzione politica in cui versano i musulmani. Questa arretratezza condiziona la loro pratica dell'Islam. È come se oggi avessimo due tipi di Islam: un Islam ideale in cui crediamo e un altro Islam che viviamo e pratichiamo. Un Islam che appartiene alle interpretazioni medievali più di quanto alle sacre scritture o la realtà. Perciò potrei dire in conclusione che non trovo in me una contraddizione tra la mia convinzione in ciò che è stato detto nell'intervento del Papa, ossia che la ragione sta alla base della fede e che la fede è contraria alla violenza. Non vedo quindi nessuna opposizione tra questo e la mia fede che l'Islam sia una religione di amore e misericordia. Perciò, nel contesto della reazione irrazionale, mi sono sforzato con i miei amici per pubblicare nelle riviste o giornali egiziani che hanno pubblicato l'intervento del Papa, o che hanno attaccato il Papa, altre opinioni eque. E abbiamo così pubblicato un'intervista con Don Stefano Alberto e un'altra intervista con il giornalista italiano musulmano Magdi Allam. E qui passo a un'altra idea. Come il pensiero di Don Giussani e del Papa possono costruire una base per il dialogo. I risultati realistici del dialogo tra le religioni nello stato attuale deludenti, perché il dialogo interreligioso è sempre stato un dialogo spogliato, privo del suo corpo umano. Un dialogo che volta le spalle alla realtà, perché ignora la verità, la realtà, o il fatto che le religioni non dialogano l'una con l'altra, ma sono i fedeli a fare questo dialogo. E questi fedeli sono delle persone che vivono nella realtà. E il dialogo deve avere come obiettivo quello di migliorare le condizioni della realtà in cui questi fedeli vivono e in cui praticano la loro fede. Un dialogo che ha come punto di riferimento la teologia, il cui argomento è la teologia, e il cui obiettivo è quello di avvicinare le idee teologiche, non è più idoneo, adatto alla realtà di oggi. Il dialogo oggi deve avere come punto di partenza la natura umana, il punto di riferimento l'uomo, il suo argomento la realtà in cui vive l'uomo. Il suo linguaggio è la ragione e i suoi protagonisti i fedeli e non solo i religiosi. La religione è la base della fede perché è una relazione con la realtà, perché è, come ha detto Don Giussani, una vita. Queste nuove basi del dialogo, solo queste sono quelle che possono portarci da una comunione virtuale o fasulla nella fede a una vera comunione nella vita. E poiché la ragione è la base e il linguaggio del dialogo, e cercherò molto brevemente, perché so che mi sono dilungato, di illustrare una parte della particolarità o specificità della ragione araba. Le civiltà agricole si distinguono con un legame tra l'uomo e il luogo. Perciò il luogo o lo spazio è sempre stato un recipiente per lo sviluppo delle civiltà. Come vediamo nell'antico Egitto, in Europa, vediamo che l'arte, l'architettura, la scultura sono tutte arti che appartengono al luogo, allo spazio, e sono il risultato di civiltà. Ma nel deserto, dove l'uomo non sta fisso in un luogo preciso, allora questo legame sparisce e l'uomo vive uno stato di distacco tra lo spazio e il tempo. L'uomo nel deserto non appartiene a nessun luogo, ma appartiene alla tribù. E la tribù appartiene al capostipite, che è una presenza nel tempo, nel passato. Le radici dell'uomo del deserto non affondano nel luogo, ma nel tempo. Perciò quando due persone si incontrano nel deserto, uno chiede all'altro: di chi sei? E non di dove sei. Perciò troviamo che tutte le parole che in arabo esprimono la stabilità in un luogo esprimono un momento di passaggio nel deserto. Ad esempio la parola manzil, casa, in arabo viene dal verbo nazala, indica che nazala scendere vuol dire il luogo in cui uno scende dal cammello. E la parola bait, sempre casa, viene dal verbo bata, che significa passare una notte. E la parola maskan, abitazione, viene dal verbo sakana, deriva dal verbo sakana che significa stare fermi, non muoversi. In questo contesto la ragione non è più strumento o recipiente di conoscenza, ma lo è la memoria. E la memorizzazione diventa quindi lo strumento. E questo è illustrato anche dal verbo dhakara, ricordare, nella lingua araba, che ha due significati. Il primo viene da tadakkara, ricordarsi, e l'altro è quello di informare e insegnare. Quindi il verbo al-aqala, da cui è arrivata la parola aql, ragione, significa legare. E questo spiega come mai i grandi ulema nella cultura araba venivano chiamati o definiti gli imam memorizzatori. Questo contesto ha fatto sì che la ragione araba, nella sua relazione con la realtà, si sia mosso da valori morali conservati nella memoria, verso la conoscenza, contrariamente alla ragione, per esempio, nella filosofia greca, che si muove dalla conoscenza verso la morale. E quindi si fondano i valori morali sulla conoscenza, e quindi la ragione significa a questo punto avere una percezione, una consapevolezza dei motivi. Nel caso della ragione araba troviamo il contrario. La conoscenza si è basata sui valori morali, ma in questo caso la conoscenza non è più una scoperta delle relazioni che definiscono i fenomeni della natura. Non si tratta di una operazione in cui la ragione si scopre se stessa, ma una distinzione tra i vari oggetti della conoscenza, tra il bene e il male, il bello e il brutto. E quindi l'utilità della ragione diventa quella di incarcerare, di impedire, che viene di impedire di commettere il male e di spingerlo a fare il bene. E il colmo quindi della creatività è la poesia, l'arte della voce, la voce che è anche un movimento nel tempo ed è anche la memoria della società. Una seconda fase dello sviluppo della ragione araba è quella della scrittura, quindi il passare da una tradizione orale alla scrittura. E questo passaggio era un passo fondamentale nello sviluppo della ragionevolezza nella cultura europea, dove la separazione tra la persona che pensa e l'oggetto della riflessione e permette quindi il pensiero astratto, ossia il passaggio da una riflessione con la ragione a una riflessione nella ragione. Nella cultura araba questa fase si è distinta con la presenza di due correnti di conoscenza. Una corrente che ha usato la scrittura nella trascrizione di quanto è stato memorizzato e un'altra corrente che si è messa a tradurre il patrimonio razionale e filosofico europeo. E questo ha fatto sì che la cultura araba islamica è rimasta in stato di conflitto tra due correnti. La corrente che tramanda, che conserva i testi e le interpretazioni degli antichi, di questi testi, e la corrente della ragione, che è entrata in una relazione con i testi per scoprire se stessi in essi. E fino ad oggi questo conflitto tra Al-Ghazal e Averroè va avanti ed è più complicato a causa dello stato di arretratezza in cui vivono i musulmani oggi. Tanto da ritenere che il dialogo con se stessi importante, una premessa importante per poter dialogare con l'altro. Vorrei in conclusione dire che in quanto arabo e musulmano sono venuto oggi per fare a livello personale il primo passo verso il dialogo attraverso l'autocritica e per dirvi che il fiume di amore e di comprensione che ho incontrato a Rimini era per me il deterrente per fare questo passo. Quindi non lasciate che la paura vi impedisca di amare. Non abbandonate il coraggio dell'amore. Grazie.
Grazie al professor Farouk. Diamo la parola adesso al professor Julian Carron, docente di introduzione alla teologia in questa università.
Nel suo storico intervento all'Università di Regensburg, Papa Benedetto XVI ha sfidato tutti gli uomini a un allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa. È possibile questo allargamento della ragione? E a quali condizioni? Un approccio sincero e leale a questa sfida lanciata dal Papa non deve innanzitutto farci ignorare le difficoltà oggettive nelle quali siamo storicamente immersi. L'uomo, che nasce, come documenta la curiosità sconfinata del bambino, con una struttura originaria che possiamo definire di inesausta apertura della ragione di fronte all'inesausto richiamo del reale, viene al mondo dentro il contesto storico di un popolo. E ogni popolo possiede una cultura, cioè un modo di guardare e concepire la realtà, di entrare in rapporto con essa. Come afferma acutamente Romano Guardini, cultura è tutto ciò che l'uomo crea ed è nel suo vivente incontro con la realtà che lo circonda. Dunque, ogni nuovo membro di un popolo è introdotto nel reale attraverso la cultura del suo popolo, la sua tradizione. Da essa egli è senza dubbio definito storicamente. È possibile a un uomo così segnato dalla propria cultura allargare la ragione per entrare in rapporto con altri uomini altrettanto segnati? A nessuno sfugge la portata di questa questione per la situazione storica odierna. Il contesto nel quale ci troviamo è palesemente caratterizzato dalla possibilità di imponenti migrazioni e di incontri tra popoli diversi in una situazione decisamente nuova per la storia dell'umanità. La difficoltà di rispondere a questa sfida si vede dal fatto che sembra che non ci siano altre strade che da un lato lo scontro tra culture e civiltà col rischio di sfociare in violenza, dall'altro l'indifferenza che si esprime nel multiculturalismo. Ma un fatto mette davanti ai nostri occhi un'altra possibilità. Il valore culturale di un'amicizia. Due persone, un professore e uno studente, Wael Farouk e un suo amico Paolo, si incontrano a motivo dello studio dell'arabo. Appartengono a mondi diversi. Uno è musulmano, l'altro è cattolico. Entrambi sono inevitabilmente condizionati dagli stereotipi reciproci. Ma accade un imprevisto. Diventano amici. Questo evento costringe entrambi a cercare di capire l'altro, ad aprire cioè la ragione oltre la misura utilizzata nel guardarsi sino a quel momento. E cioè l'amicizia come fatto reale è la causa che forza tutti e due a allargare la ragione per immedesimarsi nell'amico, per imparare il modo di percepire dell'altro, in una parola, per scoprire l'altro in una maniera inimmaginabile. Sembra un'esperienza piccola, minuscola, davanti alle problematiche contemporanee, ma il fatto che due persone appartenenti a mondi strani si incontrino e diventino amici e che questo sia un inizio di un cammino che porta a una conoscenza reciproca, grazie alla disponibilità dei due ad allargare la ragione, non è semplicemente una vicenda privata per quanto edificante. Esso ha una portata più ampia del perimetro del rapporto tra i due. La loro esperienza costituisce una vera e propria novità in un contesto culturale che oscilla tra lo scontro e l'indifferenza. Ma prima di approfondire la portata culturale della loro vicenda personale, soffermiamoci un attimo a prendere consapevolezza del fatto. Cosa permette che si diventi amici, pur essendo storicamente determinati da tradizioni e culture diverse? È la presenza in ognuno di noi, in qualunque latitudine del pianeta siamo nati, della stessa esperienza elementare che proprio Giussani definisce come un complesso di evidenze ed esigenze originali, talmente originale che tutto ciò che l'uomo dice e fa da esse dipende. Possiamo identificare questa identità umana e strutturale con la parola biblica cuore, l'esigenza della verità, dell'amore, della giustizia, della felicità. Queste domande costituiscono il cuore dell'uomo, costituiscono l'essenza della ragione, cioè della coscienza che l'uomo ha della realtà secondo la totalità dei suoi fattori. Questa essenza comune all'essere umano veniva indicata dall'allora cardinal Ratzinger come la radicale condizione di possibilità dell'incontro e dell'amicizia tra persone, culture e tradizioni. Egli affermava nel 2003: l'incontro delle culture è possibile perché l'uomo, nonostante tutte le differenze della sua storia e delle sue creazioni comunitarie, è un identico e unico essere. Questo essere unico che è l'uomo, nella profondità della sua esistenza, viene intercettato dalla verità stessa. Esattamente di questa profondità, di questo cuore allegante, il significato vero delle cose che tratta il senso religioso. È per questo che è un libro che si propone come occasione di riscoperta dell'esperienza umana in tutta la sua ampiezza e la sua esigenza per le persone di culture e tradizioni diverse della nostra. Questa è la sfida che si accetta pubblicando proprio in questo momento storico questo libro in lingua araba, dunque per un pubblico che in gran parte appartiene alla religione islamica. 2. Il primato dei fatti. La portata culturale di un evento singolare l'ha colta benissimo il filosofo francese Alain Finkielkraut, che nel libro Noi i moderni riflette sul valore dei fatti per la comprensione di questioni più complesse. Egli sostiene che per chiarire niente di meno che la questione metafisica bisogna seguire, cito, la lezione dei fatti. Il volume inizia con una lunga digressione in cui egli si mette all'ascolto di un fatto, cito. Il 13 agosto 1977 Roland Barthes annota nel suo diario: d'improvviso il fatto di non essere moderno mi è diventato indifferente. Frase stupefacente, commenta Finkielkraut a ben riflettere. A quell'epoca, infatti, continua, essere moderni era fortemente raccomandato, se non addirittura vitale, e nel campo estetico era lo stesso Barthes a distribuire la preziosa etichetta. Allora, infatti, l'autore del grado zero della scrittura era fra quanti rarissimi e selezionati dettavano legge in fatto di modernità. Era uno dei selezionatori della squadra. Tra il vecchio e il nuovo, Barthes era categorico. Separava in continuazione l'attuale del caduco, il contemporaneo del defunto. Ed ecco che all'improvviso, solo con se stesso, riconosceva che la linea di divisione passava attraverso il proprio cuore. Era il giudice e al tempo stesso l'imputato. Esercitava a proprie spese un diritto di vita e di morte sulle cose dello spirito. Escludeva ciò che egli stesso amava. I suoi valori proclamati condannavano alcune delle sue inclinazioni profonde. Il suo gusto soffriva per i suoi verdetti, ma lui non osava confessarlo per paura di non essere moderno. Uno strano, tenace timore lo trasformava nel dissidente clandestino della sua stessa dottrina. D'un tratto l'intimidazione cade. Barthes smette di avere paura. L'altro suo io esce dal nascondiglio e si mette finalmente a respirare all'aria aperta. Fine della citazione. È significativo questo episodio perché nemmeno un moderno come Barthes, abituato a usare la ragione come misura e a distribuire la preziosa etichetta in fatto di modernità, può evitare a un certo momento di fare i conti con la propria umanità, fino al punto che il giudice diventa l'imputato davanti a essa. E qui comincia la lotta, nel segreto del proprio cuore, tra i valori proclamati e le inclinazioni profonde. C'è qualcosa in noi che resiste ad ogni interpretazione e allo stesso tempo la smaschera, quando si rivela ingiustificata, violenta. C'è qualcosa in noi che sopravvive alla tempesta dell'interpretazione, le inclinazioni profonde. Di questa violenza Barthes ha avuto riscontro nell'esperienza. Il suo gusto soffriva per i suoi verdetti. Egli si trova così davanti alla vera scelta: seguire l'esperienza, le inclinazioni profonde che emergono nell'esperienza e che si palesano nei suoi gusti, oppure rimanere attaccato ai suoi pregiudizi che si esprimono nei suoi verdetti. È qui che la libertà è a rischio. Il timore la fa da padrone. È una tentazione già prevista da Kafka, quando afferma che a volte l'uomo per fuggire dalla libertà e della responsabilità, preferisce soffocare il proprio essere. Ma Barth vince questa battaglia nell'unico modo possibile, cedendo all'evidenza dell'esperienza, e smette di avere paura. Questo accade, osserva Finkielkraut, quando l'altro, il suo io, esce dal nascondiglio e si mette finalmente a respirare all'aria aperta. Cosa può provocare una svolta così radicale? Così ce lo spiega Finkielkraut, cito. Qualche settimana prima di licenziare senza preavviso il superio moderno, Barth nota nel suo diario: vedo la morte dell'essere caro, me ne dispero. L'essere caro è la madre agonizzante e c'è un legame tra questa disperazione e quel licenziamento. Barth ha smesso di proclamarsi moderno e di fare la spola tra i suoi criteri e i suoi gusti quando ha visto morire la madre. Di colpo, non essere moderno mi è diventato indifferente. Il diverso atteggiamento in lui non nasce da una riflessione dottrinale, commenta Finkielkraut, ma da un semplice avvenimento. Un avvenimento intimo e infimo rispetto ai valori non solo artistici ma politici che sono in gioco nella sua adesione alla modernità. È un lutto privato ad avere spinto Barth a denunciare la sua immagine pubblica. Fine della citazione. È stato quindi un semplice avvenimento, la morte della madre, non una riflessione dottrinale, a spingere Barth a allargare la ragione. Un avvenimento intimo e infimo finché si vuole rispetto ai valori in gioco nella sua adesione alla modernità, ma decisivo per lo svelarsi della verità. È la natura di evento propria della verità che esige l'avvenimento nel suo svelarsi. Per questo Finkielkraut ritiene l'avvenimento il metodo supremo della conoscenza. Cito, un avvenimento è qualcosa che irrompe dall'esterno, un qualcosa di imprevisto. È questo il metodo supremo della conoscenza. Bisogna ridare all'avvenimento la sua dimensione ontologica di nuovo inizio. È una irruzione del nuovo che rompe gli ingranaggi, che mette in moto un processo. Fine della citazione. Per questo senza avvenimento non c'è conoscenza. Rimaniamo incastrati negli ingranaggi del già saputo. Invece è l'avvenimento che fa saltare la misura, che costringe la ragione a un allargamento mettendola in moto. La portata di questo avvenimento si vede da che razza di cambiamento provoca. Se essere moderno significa, come lui stesso dice, Barth, separarsi, cioè significa usare la ragione separata, assoluta, dal suo rapporto col reale, il cambiamento consiste nella vittoria su questa separazione. Prosegue Finkielkraut. In una conferenza tenuta nel 1978 al Collège de France, Barth confessa il suo desiderio di rompere con la natura uniformemente intellettuale dei suoi scritti precedenti di iniziare una nuova vita, e cioè una pratica della scrittura che gli permetta di uscire da se stesso, portandolo non più all'arroganza della generalizzazione, ma alla simpatia con l'altro. Fine della citazione. Ecco il cambiamento che inizia a far emergere un io nuovo, uscire da se stessi per aprirsi a un altro. È la vittoria della simpatia sulla separazione. Barth ha dunque avuto l'audacia di essere davvero ragionevole secondo la fondamentale massima di Jean Guiton. Ragionevole designa colui che sottomette la propria ragione all'esperienza. 3, la natura della ragione. La rilevanza epocale della vittoria sulla separazione si coglie se si capisce l'autentica natura della crisi in cui siamo immersi. Maria Zambrano ha ben identificato il nocciolo della questione quando afferma che ciò che è in crisi è proprio il nesso misterioso che unisce il nostro essere con la realtà, che è così profondo e fondamentale da essere il nostro più intimo fondamento. Questa rottura del nesso con la realtà non è indifferente per capire la natura della ragione e l'uso di essa. Come abbiamo visto nell'episodio dell'amicizia di Weil e il suo amico Paolo e di Barthes, basta lasciarsi colpire veramente dal reale perché la ragione si sprigioni e se ne sveli l'autentica natura. Ma la vita quotidiana attesta che la ragione, pur partendo dai dati di fatto, tende a staccarsi dall'esperienza della realtà per interpretarla e manipolarla secondo pregiudizi e principi che essa non rivela e che non è disposta a mettere in discussione. Così, della realtà, si finisce per conoscere solo una parte, cioè quella che rientra nella spiegazione dell'interpretazione che si è in grado di dare. E al fondo, il limite di ogni ideologia nell'accusa che efficacemente rivolge Hannah Arendt. Le ideologie ritengono che una sola idea basta a spiegare ogni cosa nello svolgimento della premessa e che nessuna esperienza, cioè nessun avvenimento, possa insegnare alcunché, dato che tutto è compresso in questo processo coerente di deduzione logica. La grande regola della conoscenza, al contrario, recita così: la realtà si fa trasparente nell'esperienza. Martin Heidegger si esprime dal suo punto di vista con un'altra formulazione: l'esperienza è la modalità propria dell'essere presente. E qualcosa è presente, se è presente alla coscienza, cioè se entra nel mio orizzonte e interferisce con me, altrimenti mi è strano e mi è noto solo per alcuni aspetti superficiali. E, si va di bene, la stessa realtà della ragione può esserci tutt'altro che familiare. Conviene allora riandare all'esperienza. Nell'esperienza dell'incontro con la realtà, la ragione si svela come esigenza di significato totale. La ragione, per sua natura, tende a stabilire in essi, sostenuta com'è dall'indomabile interrogativo perché, e non si accontenta per convenienza o calcolo di soluzioni parziali. Il senso di una cosa è dato dal suo rapporto con tutti i fattori che la riguardano e dalla sua funzionalità a essi. In altre parole, la ragione, poiché vuole cogliere il senso ultimo, è sempre spalancata alla realtà ed è continuamente all'opera. Proprio in ciò trovano spiegazione la definizione di ragione come coscienza della realtà secondo tutti i suoi fattori e l'intero concetto di razionalità che stanno alla base del senso religioso. Dunque, la ragione non è lo strumento per bellurie intellettuali delle quali si può fare a meno. La ragione è una urgenza esistenziale. Volentieri cito qua una calzante osservazione di Agostino Gemelli: l'uomo non vive passivo, ma vive volendo, cioè desiderando, sperando, amando. Non c'è quindi nulla più disumano di una concezione che pretenda di separare l'attività conoscitiva e intellettiva dall'io, quasi che l'esigenza di universalità insita nella ragione richiedesse necessariamente l'eliminazione del soggetto. Nel libro che stiamo presentando si legge: c'è una unità profonda, c'è una relazione organica fra lo strumento della ragione e il resto della nostra persona. L'uomo è uno e la ragione non è una macchina che si può disaccionare dal resto della personalità per farla agire da sola come il meccanismo a molla di un giocattolo. La ragione è immanente a tutta l'unità del nostro io. Questa unità è la condizione dell'attuarsi sano della ragione. La condizione perché la ragione sia ragione è che l'affettività la investa e così muova tutto l'uomo. Sono proprio l'affezione, l'amicizia, come abbiamo visto, la simpatia con l'altro in parte, ciò che consente alla ragione di mantenere la sua apertura senza soccombere e diventare misura, rendendo così possibile la vera conoscenza. Per questo la ragione non esiste senza affezione. Il mancato rapporto con la realtà, dovuto a una ragione intesa come separata, conduce al nichilismo. Che forma ha il nichilismo oggi? Ha la forma di uno svuotamento, di una destituzione della realtà. Il nichilismo afferma che al fondo delle cose e dell'io ci sarebbe il nulla, per cui tutto sarebbe illusione, ciò che è presente non avrebbe senso. Ma una umanità viva si rivela questa affermazione perché sperimenta la realtà come primo inesorabile dato, cioè come dono che precede ogni pensiero e ogni riflessione. Scrive il filosofo spagnolo Xavier Zubiri: ciò che è proprio della ragione non sono le sue presunte evidenze nel suo rigore empirico e logico, ma è innanzitutto la forza dell'impressione della realtà, secondo la quale la realtà profonda si impone coercitivamente nell'intelletto senziente. Il rigore di un ragionamento non cessa di essere l'espressione noetica della forza della realtà, della forza con la quale si sta imponendo a noi la realtà in cui siamo, in cui già stiamo impressivamente. Pertanto, il problema della ragione non consiste nel verificare se è possibile che la ragione giunga alla realtà, ma proprio il contrario, in che modo occorre mantenersi nella realtà nella quale già stiamo. Non si tratta di giungere a essere nella realtà, ma di non uscire da essa, fine della citazione. Questo è il compito della libertà. La prima condizione della comprensione, osserva von Balthasar, è l'accettazione del dato, così come ci si dà. La prima cosa di cui abbiamo bisogno per vedere obiettivamente è lasciare essere quello che si mostra. La prima cosa non è impadronirsi attraverso delle categorie del soggetto, del materiale pronto per la percezione, ma mettersi al servizio dell'oggetto, adorare. È una passività che costituisce l'originaria attività mia, quella del ricevere, del constatare, del riconoscere. Ma l'imponenza della realtà non lascia indifferente la ragione, come documentano gli esempi citati prima. La realtà agisce sulla ragione come un invito inaggirabile a scoprirne il significato dell'amico o del fatto. Bloccare questa dinamica è come fermare la conoscenza. Il modo con cui il reale si presenta a me è sollecitazione a qualcosa d'altro. Il reale mi sollecita a ricercare qualcosa d'altro, oltre quello che immediatamente mi appare. La realtà afferra la nostra coscienza in maniera tale che questa presente percepisce qualcosa d'altro. Di fronte al mare, alla terra o al cielo, a tutte le cose che si muovono in esso, io non sto impassibile, sono animato, mosso, commosso da quel che vedo. E questa messa in moto è per una ricerca di qualcosa d'altro. Questa concezione, che è proprio uno dei contenuti cruciali del senso religioso, è rinvenibile come intuizione in alcune tra le espressioni letterarie e poetiche più commoventi, come sentiamo nel libro. Così la formula di Montale: sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, ne sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là. O quella di William Shakespeare: mostrami un amante che sia pur bellissima, che altro è la sua bellezza se non consiglio, ove io lega il nome di colui che di quella bellissima è più bella? Proprio attraverso la bellezza, Baudelaire, in un saggio critico, cerca di spezzare il cerchio del positivismo, fa saltare la misura che voleva chiudere la vita nella propria tomba. Cito: «E questo ammirevole, questo immortale istinto del bello che ci fa desiderare la terra e i suoi spettacoli come una intuizione, come una corrispondenza del cielo. La sete insaziabile di tutto quanto è al di là e che la vita svela, è la prova più viva della nostra immortalità». Allo stesso tempo è con la poesia e attraverso la poesia, con e attraverso la musica, che l'anima intravede gli splendori situati dietro la tomba. E quando una squisita poesia fa salire le lacrime agli occhi, queste lacrime non sono la prova di un eccesso di godimento, quanto invece la testimonianza di una malinconia irritata, di un postulato di nervi, di una natura esiliata nell'imperfetto che vorrebbe impadronirsi immediatamente su questa terra stessa, di un paradiso rivelato. Fine della citazione. Questa dinamica del segno non è completa, ci insegna Don Giussani, se non arriva sino al suo esito massimo, cioè fino al riconoscimento pieno di stupore dell'esistenza del mistero che fa tutte le cose. Il vertice della conquista della ragione è la percezione di un esistente ignoto, irraggiungibile, cui tutto il movimento dell'uomo è destinato perché anche ne dipende. È l'idea di mistero. Il mondo è un segno. La realtà richiama un'altra. La ragione, per essere fedele alla natura sua e dettare il richiamo, è costretta ad ammettere l'esistenza di qualcosa d'altro che sottende tutto e che lo spiega tutto. E seguire la dinamica della ragione spalancata e messa in moto dall'imponenza della realtà che ci rende capaci di un vero dialogo delle culture e delle tradizioni religiose. Come allargare la ragione? La sfida dell'allargamento della ragione indica un primo bisogno decisivo sempre e oggi in particolare più urgente che mai, quello dell'educazione. Seguendo la grande definizione di Jungmann, educare e introdurre alla realtà, in definitiva alla realtà totale. Noi tutti siamo coscienti fino a che punto sia necessario per introdurre alla realtà nella sua interezza recuperare la passione per la ragione come esigenza di totalità. L'allargamento della ragione non avviene solo attraverso la pur giusta difesa di una corretta concezione della ragione, ma dal vedere in atto una umanità che vive la ragione così e che ne sperimenta il bene per sé. Lo descriveva filosoficamente molto bene l'allora cardinale Karol Wojtyła in un suo testo del 1972. È propria della persona la capacità di cogliere questo bene e in particolare di coglierlo quando la persona diviene soggetto dell'azione, la capacità di coglierlo nell'atto. Vi è dunque un bisogno enorme di testimoni. Testimoni di che cosa? Dell'uso vero e vasto della ragione. La questione dell'ampiezza della ragione, della testimonianza del cambiamento da essa prodotto sono centrali per l'università, che è eminentemente il luogo della ragione. Proprio a Regensburg, Benedetto XVI ha posto il problema della compresenza di saperi diversi con specifici procedimenti corrispondenti all'oggetto proprio di indagine, ma tutti nel medesimo contesto, l'università. Ciò rivaluta grandemente il ruolo dell'università stessa come luogo libero di ricerca e di verifica critica. Questa affermazione si oppone, da un lato, alla frammentazione che domina le università contemporanee, settorializzazione e specializzazione, dall'altra ad ogni forma di riduzionismo che tenda a configurare il sapere universitario secondo una sola forma di razionalità, per esempio quella biologica nell'Ottocento, quella fisica del Novecento. Inoltre, la provocazione del Papa ripropone il problema della pluralità dei metodi della ragione di medesimo valore razionale, cioè del lavoro nel tutto dell'unica ragione con le sue varie dimensioni, e stando così insieme anche nella comune responsabilità per il retto uso della ragione. La distinzione di saperi e di metodi, ci dice Benedetto XVI, non è oppositiva, ma spinge nella prospettiva dell'unità del sapere, dell'universitas, che oggi può essere un'esigenza e una ipotesi di lavoro piuttosto che un'affermazione astratta. Solo una ragione semplicemente aperta alla totalità può rendere vivo il clima di un'università e davvero affascinante il cammino all'interno di essa, e può dare un contributo decisivo alle questioni più scottanti del nostro tempo. Grazie.
Ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno regalato questa sera una serata, oso dire, indimenticabile. Concludendo il suo discorso a Regensburg, il Santo Padre pronunciava queste parole: «L'Occidente da molto tempo è minacciato da questa avversione contro gli interrogativi fondamentali della sua ragione, e così potrebbe subire solo un grande danno. Il coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza, è questo il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica entra nella disputa del tempo presente. E a questo grande logos, a questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori. Questa sera abbiamo avuto una testimonianza limpida, forte e coraggiosa di come questo possa essere esperienza già in atto. La parola amicizia finalmente è stata riscattata dalla palude della semantica sentimentale che sempre sembra affliggerla, ed è stata finalmente riconsegnata al suo valore originario, quello di metodo di conoscenza. Possiamo dire davvero al professor Farù questa sera: accogliamo volentieri il tuo invito e non rinunceremo ad andare fino in fondo in questa strada, a vivere cioè l'imprevisto dell'amicizia che ci ha legato a te, ci lega a te e ai tuoi amici, per fare esperienza di questa vastità sorprendente e unicamente gratificante che è la ragione così vissuta. Per questo non possiamo dire questa sera, ecco, concludiamo il nostro incontro. Quello che abbiamo udito e visto questa sera è semplicemente la forza di una testimonianza e l'ardire baldanzoso di una sfida. Per questo, buon lavoro ragionevole a tutti. Grazie.